Vado?
Vediamo.
Cioè, ragazzi. No, sono molto, molto ammirato, cioè finalmente il pubblico che fa sul serio qua.
Saluto la bicicletta.
Sono parole che descrivono esattamente il mio sentimento in questo momento. Cioè, tu, perché io mi lamento quando vado a fare le conferenze, la gente va bene, viene, ascolta, poi va al bar. Cioè, e quindi adesso invece avendo della gente che partecipa, me lo becco. Allora. Dunque, Gigi sul dogma della generazione del figlio, vabbè, lo teniamo da parte, San Tommaso un'altra volta, però invece appunto, il caso di applicazione, il caso emblematico, sì, io credo che quello è un buon esempio, bisogna che noi, è come dire, è come un invito, no? Ma giusto, io poi lo decodifico a mio modo perché faccio questo mestiere, però è giusto. Lì è l'invito a credere che c'è una metafisica degli affetti. Non solo l'imprinting che la mamma ti dà, eccetera, queste cose della psicologia che vanno bene, sono un modo debole di spiegare. No, io credo che c'è invece una circolazione, che per quello mi sbatto un po' per dire, guardate, io ho scritto un libretto in una collana dove ha scritto un bel libro anche Diodato, perché è una collana dove cerchiamo, no? 100 pagine, cerchiamo di portare acqua a questo mulino, e ho parlato appunto di metafisica dell'affezione per dire c'è qui una stoffa della realtà nella quale noi crediamo poco. Guardate che è il luogo della grazia, quella che chiamavamo grazia. È il luogo, non è né l'essere materiale né l'essere immateriale, come noi pensiamo allo spirito, è l'essere immateriale che non si vede. No, è in questa terza dimensione che non si spiega in nessuno delle due. Non è materiale, però è sensibile, l'affezione, no? Non è materiale, però è sensibile. E perché non è materiale? Perché tutti noi sappiamo, tutti gli esseri umani sanno che qualcosa può distruggersi dentro per un pane gettato male, no? Tradito, ecco, per qualche cosa di buono consegnato come una minaccia, come un ricatto, no? Il contrario del dono, e perdiamo la fame e ci sveniamo. Ecco, questa è, vuol dire che il nostro spirito, ma la nostra realtà spirituale che manco le ha appunto una sensibilità che non coincide con quella dei nostri organi, perché i nostri organi invece spontaneamente il pane lo prenderebbero, il regalo lo prenderebbero, la coccola la prenderebbero, no? Ecco, invece noi andiamo contro natura, se questa fosse la nostra natura, ma non credo che sia la nostra natura, perché la nostra natura è anche quella appunto che ci consente, no, di negarci ad una sensibilità appunto che ferisce la nostra dignità, che ferisce, no, i nostri affetti, eccetera. Questo io credo molto, questo è il luogo della grazia. Credo che la teologia deve fare molto. La teologia adesso ha riscoperto il corpo, va bene, la corporità, l'incarnazione, eccetera, ci siamo già portati abbastanza in pari per dire non è che il corpo è il luogo del diavolo e l'anima è il luogo della luce. I peccati peggiori si fanno con la mente, naturalmente. Cioè, la perversione della mente è infinitamente più grande, no? Di quella, bisogna che ce ne ricordiamo, no? Ecco. E allora, scavare in questa dimensione, che una volta chiamavamo grazie, diciamo l'aiuto che Dio ci dava, usciamo dalla formula, e io credo che se usciamo dalla formula entriamo in questa cosa. Cioè, le cose appunto generate affettivamente e trasmesse affettivamente sono indistruttibili. Sono indistruttibili. Non c'è entropia. Da qualche parte si riversano e si riciclano. Ecco, credere questo a me mi pacifica molto, perché sennò tutti i momenti mi sembra di fallire, no? Perché, e credo che è una strada giusta, ecco, nella quale andare. Dopo, se volessimo allargarci, allora certo il passo dopo sarebbe: cosa c'è alla radice di questa cosa? Questa parola trascurata anche di Gesù. Noi prendiamo un paradosso, no? Chi dà la propria vita la guadagna e chi vuole guadagnarla la perde anche la sua. Certo, a prima vista ci sembra ontologicamente un po' strano, no? Se la perdi, la perdi. Sarà per una buona causa, ma la perdi, no? E invece dice no, la guadagni. Però alla fine io dico, se andiamo dentro in questa cosa, non è come la generazione di Dio, più che la nostra dopo ci assomiglia, no? Diciamo una parola anche sulla famiglia, ma ci assomiglia, però vai anche più in fondo, che corrisponde di più, no? La generazione del figlio, quella che crediamo confessando Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, no? Che la teologia ci dice è eterna, non è che è venuta dopo, è sempre stata. Quindi il padre non è mai stato niente che non generasse il figlio, e se non fosse generatore del figlio non sarebbe niente, che al di fuori di quella generazione lui non è niente, no? E il figlio uguale, no? Non sarebbe niente se non fosse generato, quindi se non si riconoscesse a sua volta non autos semplicemente, ma prima generato, no? Lui è, ha un'identità che coincide perfettamente col fatto di essere generato, non con qualcosa che lui è indipendentemente. Ecco, proprio il fatto che lo pensi in Dio, dove non c'hai il più e il meno, no, le cose come noi eccetera, non ti illumina sulla cosa che dici, guarda cosa succede lì, l'equazione è perfetta. E cioè la generazione, no, che, come dire, riassume l'identità del padre è ciò che lo fa vivere eternamente, cioè lungi dal consumarlo lo tiene in vita, per esprimerci, no? Finché genera il figlio, cioè eternamente, no? Beh, spiegando possiamo dire finché genera il figlio sta in vita, perché se non generasse più il figlio, in quanto è padre, essenzialmente padre, svanirebbe, no? Ecco, capisci? Allora, andando a vedere, quando dicevamo la soddisfazione del falegname, no? Cioè che il godimento mio aumenta, il mio stesso godimento, nel momento in cui dipende, passa attraverso la ricerca del tuo, io ne guadagno di più in realtà. Perché appunto se no mi dovrei accontentare dei quattro soldi che mi dai. Invece con l'atto umano di consegnarti qualcosa che spero ti faccia felice, io stesso scopro una felicità, una commozione e un valore del mio lavoro che altrimenti non avrei mai scoperto, no? Sono cresciuto, divento enorme, no? Quando Riccardo III, che è disgraziato la sua parte, no? Fa quel discorso astuto ai suoi peones, questi contadini che hanno abbandonato i loro campi eccetera, che una volta, sapete, in quel tempo le carestie nascevano così, e cioè questi qui a un certo punto il signore diceva si va alla guerra, questi lasciavano i campi, andavano alla guerra, le donne non ce la facevano, tornavano, non c'era più da mangiare per nessuno, le creature morivano, la carestia, perché prima di rimettere in moto i cicli dei campi, capisci? E questi qui che sono schierati davanti e invece di avere in mano la zappa e il badile eccetera, c'hanno la loro alabarda, il loro elmo, il loro coso, sono lì poverini, che dice si va alla guerra, e questo qui astutamente gli dice una cosa che è grandiosa, e gli dice io vi giuro che un giorno i pari di Inghilterra, cioè i nobiloni, quelli sai il massimo che c'è, si alzeranno, chineranno il capo e staranno in silenzio nel ricordo della vostra battaglia. Coro, questi qui si toccano dentro, questo qui è il maniscalco, quello là è quello che dà da mangiare i maiali, si toccano dentro che gli pare di essere Napoleone in persona, non so come dire, il principe azzurro, capisci? Perché viviamo anche di questo, no? Ecco, fanno la differenza ste robe, anche per affrontare le cose difficili. Ecco, io credo che, capisci, è corposa questa roba, se ci pensiamo, non è così stupida. Se ritornassimo a insegnarla ai figli e a dirla pubblicamente e dire che anche la politica funziona così, che anche la comunità che regge i diritti funziona così, perché se la comunità è una forma astratta e i diritti sono semplicemente le pretese di ciascuno che la giurisprudenza deve soltanto registrare, saremmo la società diventerà come quelle dee, sai, quelle astarti con tutte le mammelle fuori, no? A un certo punto tutti vengono per poppare, al giardino non ce n'è più per nessuno, queste poveracce, cioè, è chiuso, no? Perché questo è il ciclo bello. Dunque, riaffezionare alla generazione, all'atto del generare, e non semplicemente al prodotto, riaffezionare al lavoro, all'affezione del lavoro, dandogli degli argomenti e dei contenuti, perché se lo fai lavorare in condizioni di miserabili e poi dice tanto chi se ne frega di quello che fai, allora certo non ci siamo più, è vero? Riaffezionare al lavoro e non solo al consumo del bene prodotto, secondo me sono mosse potenti, valgono a livello della famiglia, per così dire. Rispondono a questa logica che ci sembrava paradossale, sai, dice il Vangelo, è una cosa così paradossale, appunto, è vero, una roba metafisica, eccetera. Invece guarda te, che vuoi vedere che questa è la logica che funziona con gli affetti e che rimettono in moto il mondo, funziona così, che se hanno una logica della generazione, per così dire, c'è un valore aggiunto che si riversa su me e anche sull'intera comunità. E per l'ultima cosa dunque, e quindi appunto io dico, la Chiesa è, cioè scusa, la famiglia, diciamo, è il motore d'avviamento di sta roba, la introduce nella mente degli esseri umani anche senza parole fin dall'inizio. Che cos'è questa roba se non, cioè, è quella lì, è una donazione, si apre già senza contropartita, no? Il bambino impara appunto che pur avendo tutte le ragioni per considerarsi un peso che non rende un tubo, diciamo la verità, per molto tempo, e invece viene riconosciuto, accolto come se fosse un tesoro trovato nel campo, come dice il Vangelo. Ma tu sai cosa vuol dire avere un imprinting di questo genere, che viene da sé quando si forma la famiglia? È questo, e viene spontaneamente, persino sopportando molte variazioni, no? Del fatto che magari non sono i genitori migliori possibili, magari sono anche un po' ruspanti, però questo fatto elementare è così scritto nelle cose che come succede, succede, insomma. Anche succede ai minimi termini, non in modo ottimale, comunica questo. Ma tu vuoi mettere cosa, per una sola, quindi la critica dobbiamo ammetterlo, anche la critica della famiglia che giustamente ha colpito il familismo morale e tutto quanto, e la trasmissione di autoritarismo, eccetera, va bene, insomma, possiamo darla anche un po' per scontata. In questo momento però questa piccola repubblica democratica, in cui insegniamo anche i padri a dire ai bambini di 5 anni mettiamoci a un tavolo e ragioniamo da uomo a uomo, ma va in galera. Ma non è così, non si aspetta questo, e tu non devi, questa è una prepotenza, perché appunto lui non è in grado di onorare questa roba alla pari come se fossimo in Parlamento. Vergogna, è una questo è potere maligno, capisci? Sembra democrazia, è potere maligno, cioè gli imponi un peso che non può portare, una responsabilità, dice devi scegliere da te, ma non può, c'ha un babbo apposta per imparare a farlo, e per imparare a farlo ci passerà attraverso un'ingiunzione, Gioia, che non sia dispotica, ma che sia appunto giusta, giustificata, cioè l'ingiunzione che dice un uomo degno di questo nome questa cosa non la fa. Se hai dato la tua parola, adesso gliela vai a restituire, e non ce n'è più per nessuno. E uno impara, dopo quando sarà grande abbastanza sarà giusto che discuta, ma anche questo oppure vale per ABC casi, e in questo caso però è vero, se gliela restituisco, questo qui se ne approfitterà per fare del male ai suoi bambini. Gli darò dei soldi, se li venderà, ti faccio un esempio al volo, no? Se li berrà, se li giocherà le carte, capisci? Non li darà ai bambini. E allora è meglio che aspetti a darglieli. capisci? Perché funziona così la vita, no? Anche con questa saggezza. Ecco, io credo, allora in questo senso dico, certo, non è una piccola repubblica, la famiglia è una roba abbastanza originale. Adesso a noi non ci appassiona granché, ma è così, non è come mettersi insieme una cooperativa a responsabilità limitata, insomma, è un'altra roba. Non è una piccola repubblica, non è una piccola azienda, non è neanche una piccola chiesa. La metafora è servita e serve, c'è anche nei documenti, per dire siete importanti, quindi nella Chiesa anche voi siete non semplicemente degli individui passivi, e allora va bene, la posso accettare, ci sta, per dire piccola Chiesa, in piccolo siete anche voi Chiesa, traduco io, no? Siete anche voi la Chiesa, certamente, piccolo non per il valore, ma in piccolo senso per la dimensione, perché poi la Chiesa è giusto che abbia un respiro universale, anzi dovrebbe averlo di nuovo. Pensate se le nostre parrocchie, te la butto là in passato, che tu hai chiamato la parola, se le nostre parrocchie invece di svenare l'80%, il 90% del suo tempo a fare queste commissioni liturgiche dei miei stivali che fate tutti i giovedì, capisci? Invece si attivassero per accendere le luci che il pianeta debba fare, oh! Vedendo che i cristiani occidentali, che li hanno dati già per morti, perché noi ci hanno dati già per morti, ci sa le parrocchie, ormai non ci sono più preti, non ci sono più cose, accendono le lucine e fanno capire, dicono, sai cosa c'è? Invece di parlare con te, che mi fai perdere tempo, è capito? E va sul PIL, e va giù il PIL, e il giorno dopo appunto c'è il sole, poi viene la nuvole, poi viene le cose, e l'economia tira, e non tira, e così così, capisci? Invece di parlare con te, io parlo con quelli che in questo momento, in Arabia Saudita, hanno paura a portare i bambini alla scuola, perché se hanno un crocifisso al collo li mettono in prigione soltanto perché gli dicono fai un segno di croce a Gesù, e noi siamo qua sulla bambagia a discutere, lo teniamo sì, lo teniamo no, è una cosa più democratica, meno democratica, eccetera. Noi vi snobbiamo alla grande, non parliamo con voi, capito? Non ce ne importa niente, facciamo il puro necessario e accendiamo dei fuochi e diciamo sapete con chi parliamo volentieri? Con questi. E ogni giorno gli diciamo avete bisogno qualcosa? Ve lo mandiamo e voi mandateci qualcosa di vostro e delle fotografie dei vostri bambini, che se stanno male noi diremo vergogna, ci sono quelli lì che non hanno neanche per curarsi. Prova a fare questa, cioè a fargli questo sgambetto, tu prova, poi te li vedi i nostri politici, hai capito? Se non lo fanno le parrocchie, chi deve farlo? Noi siamo fuori dalla cinghia di trasmissione, no? Non dobbiamo niente, non siamo mica dei comuni, delle cose, eccetera. Tutta questa gente che viene, appunto, e faccia tutto questo cristianesimo che si fa così poco e si spiega così tanto. Sono tutti corsi, corsi per imparare a pregare, corsi per imparare la liturgia, corsi per imparare il cristianesimo, corsi per imparare la Bibbia. La Bibbia in 18 lezioni, come la chitarra, all'edicola ogni settimana, in 18 lezioni, che ce ne facciamo? Invece non sapete che vitalità ci sarebbe in questo? Essere in contatto noi come famiglia con le parti dolenti della nostra comunità, altre mamme che loro per portare in chiesa i bambini rischiano la vita, no? Ecco, sentirle vicine, colloquiare con loro, interessarsi di loro, 90% a loro e 10% a questi qui che fanno flanella da una vita e poi anche alzano il ditino e ci spiegano a noi come deve essere il cristianesimo, come non deve essere, per essere democratico, egualitario e cose eccetera. Guardarli con un bel sorriso, fargli così sulla guanciotta e dire gioia, te lo spiego un'altra volta perché vedo che non sei tanto portato. Grazie.
Bene,
ti pare, no?
Molto bene, sì.